Buona giornata, cosa fai di belli oggi?
Accoglio le olive e ascolto Radio Neanderthal.
Secondo ceppo?
Secondo chip.
Eppure io sono convinto che per diventare detenuto non serve arrivare fino alla cella. Basta un attimo, entri in ufficio matricola, ti levi le mutande e ti infilano un dito nel culo. Quello è il momento in cui diventi un carcerato. Non importa che resti in galera per un giorno o per 20 anni, ma dopo quel dito nel culo sarai per sempre un avanzo di galera. Si chiama ispezione personale con flessione. Poi scrivono nome, cognome, nome dei genitori, eccetera. Compilano la tua cartella personale e ti prendono le impronte. Che io mi credevo che mi prendessero un dito alla volta, e invece ti stampano tutta la mano. Che in quel momento mi è venuto in mente, e se l'hai tenuto in monco? Non lo possono carcerare? Si inceppa l'implacabile macchina della giustizia? Manco le manette ti possono mettere, perché stringono i polsi, ma si chiamano manette perché senza le mani non servono a niente, scivolo e braccialetto. Poi ti levano gli oggetti pericolosi che nessuno sa quali siano. Non c'è un elenco ufficiale emanato con apposita circolare ministeriale. Se l'anno prima qualcuno si è impiccato coi lacci delle scarpe, ti levano i lacci, ma magari ti lasciano una catenina che non vale a niente. Se 10 anni prima qualcuno ha corrotto una guardia con una catenina, ti levano quella, ma i lacci te li lasciano. A me hanno strappato la copertina rigida di un taccuino. Le ho chiesto il perché e manco lo sapevano. Era una consuetudine, pare. Forse ai tempi di Giulio Cesare qualche detenutus aveva dato un tome in testa al secondinus. Dopo il nome e il cognome ti chiedono se vuoi suicidarti. Tu rispondi no, grazie, perché non ti va di finire in manicomio criminale coi matti. Non basta che glielo dici a parole, gli serve pure la dichiarazione scritta e firmata. Sembra una stupidaggine di burocrazia, ma nel caso che ti impicchi, loro hanno quel pezzo di carta che gli salva il culo. Con un pezzo di sapone, la carta igienica te ne vai nella cella di transizione, dove incominci a imparare una lingua straniera, quella che si parla in galera o il gabbio. La prima cosa da capire è che la sbobba della casanza è poca e fa schifo, così quando passi allo spesino per il sopravvitto, fai l'ordinazione, se no ti attacchi al carrello. Ma per accedere al sopravvitto serve il denaro. Se c'è il denaro, è proprio strano che sei finito in galera. Oppure sei un lavorante che riceve una mercede. La mercede va nel peculio e più il peculio si ingrossa, più eviti la sbobba della casanza. Se poi diventi moffa, allora è svoltato perché carichi di più sul peculio, passi più tempo nei passeggi e ti tengono aperto il blindato. Mezzo litro di scabio al giorno e te lo devi bere, se no te lo levano. Da regolamento tutti si danno del lei. I carcerati non sono tenuti a conoscere il nome delle guardie e devono rivolgersi a loro col grado che si desume dalla spallina. Invece la realtà è che tutti conoscono nome, cognome e soprannome di tutti gli altri. E non si è mai vista una guardia che dà del lei al detenuto, anzi lo chiama camoscio. E camosci in gabbia chiamano la guardia superiore quando ci parlano. Quando la guardia non c'è, tra detenuti si chiama secondino o girachiave. In certi posti è meglio trovarsi l'argomento, non proprio la baiaffa, il ferro, il pezzo, ma almeno un chiodo, una lama, un sarago. Per qualsiasi richiesta fai la domandina come i bambini coi pensierini. Fai il bravo ragazzo con tutti, non cioccare, non baccagliare, se no la notte arriva una squadretta a svezzarti e la prossima volta stai sambo. O se ti scampi lo svezzamento finisci su un materasso col blindato chiuso e senza passeggi, da solo in cella liscia. Se la battitura te ne accorgi subito, chi scappa fa la bella. Poi ci sta l'erbivoro. Sappiate che l'erbivoro è quello che sta dentro per 3 giorni sardegnoli, quello che esce oggi, domani, mai, perché la pena è certa, e certo deve essere il giorno in cui finisci di scontarla. Quel giorno è scritto sulla tua cartella personale depositata in ufficio matricola. Sulla mia c'è scritto che uscirò il giorno 99 del mese 99 dell'anno 9999. C'hanno 3 caselle da riempire, devono metterci 8 numeri, insomma una data. non possono scriverci fine, pena, mai. Non si può scrivere ergastolo o erbivoro. Così si sono inventati quel giorno astratto che somiglia tanto a quel punto all'infinito dove convergono le rette parallele. Ma noi sappiamo per certo che nella realtà due rette parallele non convergono mai, per fortuna delle ferrovie. Non deraglieranno treni a colpi di matematica. Ci avete capito qualcosa? Non avete capito perché non c'è niente da capire. In galera si parla una lingua morta, soprattutto gli erbivori. Sappiate che defunti ed ergastolani hanno un tratto in comune. Non temono i processi. I primi perché non possono finire in galera. I secondi perché dalla galera non escono più.
State ascoltando la terza puntata del secondo ceppo di Carogna Virus. Nella puntata di oggi continueremo a ripercorrere le inchieste che vedono coinvolti i nostri compagni e le nostre compagne. Nello specifico parleremo dell'operazione Panico di Firenze, Prometeo di Genova, Ritrovo di Bologna, Bialystok di Roma. E infine avremo un contributo di una compagna in merito alla situazione processuale di Juan. Buon ascolto.
Provo a ripercorrere in grandi linee quella che è stata l'operazione Panico e il relativo processo. Allora, l'inchiesta parte nel gennaio del 2016, quando la libreria Il Bargello, legata a Casa Pound, viene assaltata da un gruppo di persone con mazze e mattoni, durante l'orario d'apertura. Da quel giorno la questura apre un fascicolo e inizia a collezionare le dichiarazioni dei militanti di Casa Pound che erano presenti quel giorno, di alcuni residenti e video delle telecamere della zona. A febbraio la stessa libreria viene danneggiata da una bomba carta e lì vicino viene lasciata una scritta. Il giorno dopo, la Digos prova ad impedire un volantinaggio antimilitarista in un mercato della città, portandosi in questura e denunciando due compagni. Diciamo che questi saranno i primi reati specifici che riempiranno il faldone, insieme all'ipotesi dell'associazione a delinquere. Ad aprile, sempre del 2016, dopo un concerto fuori dal posto di un'associazione, una pattuglia cerca di portare via due persone. Gli sbirri chiamano rinforzi, la gente esce dal posto e cerca di resistere, ma comunque alla fine vengono arrestati due compagni e una compagna. Stando ai giornali, quella notte vengono lanciate alcune molotov contro una caserma dei carabinieri. Alcuni giorni dopo viene chiamato un presidio e un corteo in solidarietà con gli arrestati e durante questo corteo una strada si riempie di scritte e il corteo vengono rubate due bottiglie di vino da un ristorante. Una compagna verrà poi accusata di rapina impropria proprio per questo furto. Diciamo che tutti questi episodi vengono inseriti nel quadro associativo. Su 39 indagati a 12 viene contestata l'associazione a delinquere perché secondo la questura ricorrono sistematicamente alla violenza per imporre le proprie idee, mentre i restanti vengono considerati dei semplici simpatizzanti. All'associazione viene data una struttura con capi, organizzatori e aderenti, vengono individuate una biblioteca e una cassa comuni, oltre a sedi e covi, tipo le occupazioni di Villa Panico e La Riottosa. E questo è quello che verrà poi presentato nel settembre del 2016 sul banco del GIP come Operazione Panico. Non sappiamo se lo sgombero del panico faceva già parte del pacchetto o meno. Di sicuro sappiamo che il PM aveva già chiesto il carcere per tre persone, due compagne come cape più un imputato, per quattro i domiciliari e per tre un misto di misure. Il faldone però rimane sul banco del GIP per quattro mesi. La notte di Capodanno 2017, davanti alla nuova sede della libreria Il Bargello, un ordigno esplode tra le mani dell'artificiere intervenuto per disinnescarlo, facendogli perdere un occhio e una mano. Poche ore dopo vengono perquisite diverse case. La procura apre un'indagine contro ignoti, mettendo intanto sotto intercettazione tutti i compagni che erano presenti quella notte nei dintorni e iniziando a collezionare reperti di DNA recuperati sia sul luogo dell'esplosione che diciamo dagli oggetti presi durante le varie perquisizioni. Il 31 gennaio 2017 il GIP esegue l'ordinanza che porta tre compagni domiciliari, quattro con l'obbligo di dimora, rientro notturno e firme, con 39 indagati totali, di cui 12 inseriti nell'associazione. I reati comprendono rifiuto di fornire le proprie generalità, manifestazione non autorizzata, trasporto di esplosivi, trasporto di oggetti atti a offendere, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina, violenza privata e danneggiamento. Lo stesso giorno viene sgomberata Villa Panico, trovata vuota da 250 sbirri. A questo punto le indagini in corso condotte dalla polizia sono due. Una verso ignoti per tentato omicidio, fabbricazione, detenzione e trasporto di ordigni micidiali ed esplodenti e danneggiamento per i fatti di Capodanno. L'altra è l'operazione Panico. In più c'è ancora un'altra indagine condotta dai ROS dei Carabinieri che cerca i responsabili dell'attacco con le Molotov nel giro dei compagni. Nel mese di luglio 2017 la procura decide di far confluire tutte le indagini all'interno dell'operazione Panico, ampliando anche il numero degli accusati per l'associazione. Il 3 agosto 2017 parte una seconda ondata di arresti e lo sgombero della Riottosa. In questo caso la procura procede agli arresti senza chiedere l'autorizzazione preventiva del GIP, con la motivazione del pericolo di fuga. 8 persone vengono arrestate e portate in varie carceri, 5 con l'accusa di tentato omicidio e associazione, 3 per fabbricazione, trasporto e lancio di armi da guerra, le Molotov e associazione. Dopo 2 giorni, 6 degli 8 arrestati vengono scarcerati dallo stesso GIP. Uno rimane in carcere col pretesto della presunta compatibilità di DNA con una traccia trovata su un frammento di ordigno, e l'altro, con la sola accusa di associazione a delinquere, verrà liberato 3 mesi dopo, per scadenza di termini. Comunque, dopo varie peripezie legali, nei mesi di marzo e aprile 2018, 2 compagni accusati per tentato omicidio tornano di nuovo in carcere, il primo anche per l'associazione, mentre un terzo sottoposto all'obbligo di firma quotidiano sempre per l'associazione a delinquere. Un mese prima della fine del processo, i 3 compagni che erano prigionieri vengono messi ai domiciliari, rimanendoci per circa 8 mesi. Poi hanno avuto l'obbligo di dimora e attualmente non hanno nessuna misura cautelare. Il primo grado si è concluso con pochissime assoluzioni ed alcune pene per degli specifici che sono state addirittura raddoppiate. Come ultima nota processuale possiamo dire che il 12 ottobre di quest'anno c'è stato l'inizio dell'appello, manca un intervento della difesa che verrà esposto il 28 gennaio del 2021. Provando a fare una minima analisi, provando a dare delle minime considerazioni su questa vicenda, possiamo dire che il fatto che la procura ha deciso di colpire questi compagni, questi reati specifici di cui sono imputati, inserendoli nella cornice di un reato associativo comune, che è quello dell'associazione a delinquere, da un lato ha rafforzato la gravità del quadro indiziario, dall'altro ha agito nel senso di svuotare di significato politico le azioni per le quali sono stati accusati. Viene anche fuori il tentativo un po' impacciato di cercare di descrivere le relazioni tra i compagni, inizialmente suddivise sulla base di partimentazioni in ruoli tra capi associati, e poi mutata questa descrizione con una ripartizione tra organizzatori, promotori, simpatizzanti, eccetera, secondo loro per adeguarli meglio alla natura orizzontale e non verticistica propria delle relazioni tra anarchici.
Oh, là, bon, secondo me va bene. Io solo magari specificherei anche che ci sono state delle condanne di una certa entità e rispetto al DNA aggiungerei il fatto che comunque non è nemmeno all'interno dei... cioè mi spiego, la prova scientifica giuridicamente necessita di avere una determinata quantità, mentre quello che viene utilizzato in questo caso come prova schiacciante non la raggiunge ma manco lontanamente quella quantità, per cui spiegano come sia, come si può dire, spiegano nei fatti insomma come sia labile, come sia semplice dire semplicemente davanti a un giudice è scientifico, per fare sì che quello sia, nonostante poi anche di fronte a dei periti, a delle analisi più specifiche, è semplicemente uno strumento in più, è una scusa in più, fondamentalmente dichiarano espressamente e continuamente che non hanno bisogno di prove, ma è solamente una questione politica, fondamentalmente, e va in contrasto a quella sorta di divisione tra buoni e cattivi che cercava di fare fin dal principio non mi ricordo se il procuratore generale o il PM, che diceva noi non stiamo processando le idee, ci sono anarchici buoni, ci sono quelli che invece usano sistematicamente la violenza.
Di seguito, aggiornamenti sull'operazione Prometeo Genova. Il 21 maggio 2019, i carabinieri del ROS, guidati dal pubblico ministero Piero Basilone e Alberto Nobili, del pool antiterrorismo di Milano, hanno dato il via all'operazione Prometeo, che ha portato all'arresto di Natascia, Robert e Beppe, accusati di 280, attentato con finalità di terrorismo, in relazione all'invio di alcune buste esplosive a Roberto Sparagna e Antonio Rinaudo, pubblici ministeri impegnati da anni nella repressione di chiunque lotti contro questo mondo di gabbie e sopraffazione, e a Santi Consolo, ex direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, responsabile di rendere le carceri dei veri e propri luoghi di tortura. Per mesi i tre compagni sono stati sballottati in diverse prigioni della penisola, collocati in sezioni in cui di norma non sarebbero dovuti stare, come l'Alta Sorveglianza 2 islamiche di Sassari e Rossano e l'Alta Sorveglianza 3 di Piacenza e la sezione protetti di Pavia. Il 2 dicembre 2019 Robert, prigioniero nell'Alta Sorveglianza 2 di Sassari, è stato scarcerato senza alcuna misura cautelare. Il ricorso per Cassazione era stato chiesto a Robert e Beppe e purtroppo a Beppe era stato rigettato. A distanza di una settimana, lo zelante pubblico ministero si è opposto alla scarcerazione di Robert, presentando ricorso in Cassazione, ma il tutto gli è stato rigettato e dichiarato inammissibile. A metà febbraio le indagini sono state chiuse e le ripetute richieste di domiciliari per Beppe e Natascia sono state rigettate. Dopo oltre un anno dagli arresti, è stata fissata l'udienza preliminare per il 22 giugno alle ore 10 al Tribunale di Milano, con la scusa del Covid e soprattutto del tipo di reato contestato, si sarebbe sicuramente svolta in videoconferenza, se non fosse che le aule destinate al collegamento da remoto risultano inagibili per l'incendio che a fine marzo ha distrutto svariate aule del Palazzo di Giustizia. Dunque Natascia e Beppe potranno essere presenti in aula, ma l'udienza sarà a porte chiuse. Durante tutta la carcerazione, l'accanimento dello Stato si è concretizzato con l'arroganza della Procura di Milano e in particolare del pubblico ministero Basilone, noto ormai da anni per indagini in cui ha tentato di seppellire compagni e compagne sotto anni di galera, dai processi per svariate occupazioni, gli scontri per sgombero e dell'ex QM nel 2013, l'indagine per devastazione e saccheggio dopo il corteo No Expo del 2015, fino all'operazione Prometeo. In quest'ultima inchiesta l'onnipotenza inquisitoria di Basilone si è caratterizzata dalle continue richieste di trasferimento dei compagni rinchiusi, per non farli venire in contatto con individualità affini con la scusa di un potenziale inquinamento di prove. I trasferimenti a Sassari, Rossano, Piacenza e Pavia sono stati infatti chiesti da lui stesso, che ha dato poi carta bianca all'amministrazione penitenziaria per tentare nuovi esperimenti carcerari, in barba allo stesso principio del DAP di omogeneità fra detenuti, mischiando componenti agli antipodi e confinando a sfregio Beppe nelle sezioni dei protetti di Pavia, in cui sono rinchiusi per lo più stupratori, infami e collaboratori di giustizia. Inoltre la censura sulla corrispondenza, durata 6 mesi, ha comportato ritardi, sparizioni dalla posta e difficoltà nella comunicazione fra i prigionieri e l'esterno. Dall'inizio del 2019, con le operazioni antianarchiche Scintilla, Renata, Prometeo, con le pesanti condanne scaturite dal processo Scriptamanent, fino ad arrivare alle ultime due operazioni, Ritrovo e Bialystok, le procure ritirano puntualmente fuori l'accusa associativa del 270 bis o del 280 per reati specifici, utilizzando accozzaglie ridicole di presunte prove per far fuori quelle esperienze di solidarietà fra ribelli, di azione diretta contro lo Stato e i suoi sgherri, di lotta contro le galere sotto ogni forma. Lo Stato legittima l'immane violenza che esercita quotidianamente sulle persone, mentre chiama terrorismo la determinazione di quegli individui che hanno il coraggio di non stare fermi e guardare e di non essere complici di quest'ordine annichilente in cui prevale la legge della forza e della prevaricazione. Il 24 novembre si è tenuta l'udienza del processo contro Beppe, accusato di aver piazzato un ordigno incendiario davanti al Postamat nel 2016. All'udienza Beppe non ha potuto partecipare a causa restrizioni Covid, ma la procura ha fatto un tale casino con gli strumenti per il collegamento video che l'avvocato ha ottenuto che le prossime udienze siano in presenza. I testi dell'accusa non hanno aggiunto niente di rilevante rispetto a quanto messo agli atti precedentemente. La prossima udienza si terrà il 15 dicembre. Natascia ha fatto uno sciopero della fame dal 24 ottobre al 6 novembre per protestare contro il secondo provvedimento censura alla posta, in entrata e in uscita. Ascolteremo ora un contributo dei compagni del Grimaldello di Genova, che seguono da vicino i compagni coinvolti nell'operazione Prometeo.
Ciao, vi mando un aggiornamento sull'attuale situazione dell'operazione Prometeo. L'11 e il 18 novembre si sono tenute due udienze facenti parte della più generica preliminare per l'operazione Prometeo, che vede imputati Natasha, Robert e Beppe. Il GUP di Genova, Claudio Siclari, ha deciso di dividerla in due parti per far parlare prima l'accusa impersonata da Manotti e poi la difesa. Nell'udienza dell'11 il PM ha concluso il suo discorso in pochi secondi, chiedendo un lapidario rinvio a giudizio per tutti e tre. Gli avvocati e la difesa hanno perciò avuto spazio in entrambe le udienze per esporre le motivazioni con cui chiedevano il ridimensionamento dall'accusa per articolo 280,1 e 3, che con l'aggravante della letalità ricordiamo che comporta una pena che va dai 20 ai 30 anni. Per Robert, essendoci ben due sentenze di Cassazione che si erano già espresse sull'assenza di prove, è stato invece chiesto il non luogo a procedere. La difesa ha portato una serie di perizie che constatano pacificamente la non micidialità delle buste, cosa tra l'altro già espressa dalle stesse perizie dei RIS di Parma contenute nel fascicolo d'indagine. Nell'udienza del 18 il GUP ha decretato un rinvio a giudizio per tutti e tre, mantenendo lo stesso capo di imputazione iniziale, nonostante le perizie presentate. Il prossimo 8 febbraio 2021 si terrà la prima udienza di smistamento davanti alla Corte d'Assise di Genova. Nel frattempo, considerando anche che il capo di imputazione è rimasto invariato, reggono quindi i presupposti cautelari per tenere Natasha e Beppe rinchiusi in carcere ancora indefinitamente. Il 24 novembre invece c'è stata un'udienza specifica per Beppe rispetto alle accuse che lo riguardano per i fatti del 2016 a Genova, quando era stato posizionato un contenitore di liquido infiammabile nei pressi di un postamat complice insieme alla Mistral delle deportazioni e rimpatri. I Ross avevano eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Beppe nel dicembre 2019, quando Beppe era già rinchiuso da maggio in seguito alla stessa operazione Prometeo. Ricordiamo che Beppe, con pregressa broncopolmonite per la quale non ha potuto avere le visite di controllo per via della detenzione, ha visto comunque rigettata la richiesta di arresti domiciliari per rischio Covid. Dopo varie battaglie per avere la cartella clinica, il legale ha ottenuto la visita di un medico legale e ha inoltrato la perizia al garante dei detenuti. Tuttora siamo in attesa di risposta. In aula sono stati sentiti i testimoni dell'accusa per Beppe, che nulla hanno aggiunto alle inconsistenti prove, confermando quindi la bontà della linea difensiva, che si conferma buona già da sé, visto che il liquido non avrebbe nemmeno potuto infiammarsi con l'innesco scollegato. Nell'udienza del 24 la videoconferenza ha funzionato praticamente zero a causa dei problemi tecnici, quindi l'unica nota simpatica è il presidente della corte, che si è dovuto fare l'udienza in piedi per far sedere al suo posto i testimoni. Ok, inoltre è stato chiesto e ottenuto che Beppe sia presente il 15 dicembre in aula, quando ci sarà la prossima udienza con i testi della difesa. Per quanto riguarda le iniziative, siamo stati presenti a salutare Beppe quando gli è stata concessa la presenza in aula a Genova. Le forze dell'ordine sono riuscite a non farci guardare negli occhi col compagno. Sono stati determinati altresì a mangiarsi un hamburger al McDonald's in autogrill. Insomma, i soliti personaggi che ben conosciamo. A novembre inoltre c'è stato un presidio presso il carcere a Pavia, dove alcuni detenuti hanno riferito a Beppe del saluto portato dai compagni durante il presidio fuori dal carcere. Sabato 21 novembre siamo stati a Genova, in Piazza Banchi, in solidarietà con i circa 300 anarchici e anarchiche che sono in sottoprocesso in questo periodo, questa ondata repressiva, con striscioni e mostra sul sistema Stato e carcere, distribuendo e leggendo diversi volantini, cui abbiamo dato aggiornamento appunto sullo stato dei detenuti dell'operazione Prometeo.
Operazione ritrovo di Bologna, ascolteremo ora lo stralcio di una telefonata con una compagna bolognese, già trasmessa nella puntata 9 della nostra trasmissione Carognavirus. Buon ascolto.
Intorno al 12 maggio e quindi ancora nella fase, diciamo nella fase 2, quindi quando l'emergenza coronavirus era ancora in atto, la procura è intervenuta soprattutto qui nella città di Bologna e con un'operazione repressiva che ha portato appunto all'arresto di sette compagni in carcere e cinque con obbligo di dimora. Questa operazione appunto la inserisco in questo modo e faccio riferimento ad una nota della procura perché oggettivamente in un periodo in cui i trasferimenti all'interno del carcere hanno bloccati la situazione all'interno delle patrie galere era quella che conosciamo, la procura appena ha avuto la possibilità e quindi quando la situazione sembrava essere un attimino più rientrata ha messo in atto appunto un'operazione repressiva, giustificandola in maniera, come dire, dal comunicato, in maniera preventiva, proprio perché ciò che si è voluto andare a colpire è stata appunto tutte quelle persone che hanno portato avanti una sorta di sostegno e di solidarietà attiva nei confronti dei detenuti, quindi si fa un espresso riferimento, questo solo all'interno di questa nota, alle proteste e al sostegno che avevano ricevuto, alle proteste di marzo, al sostegno che avevano ricevuto al di fuori delle carceri, e questo in un'ottica appunto di andare a reprimere quelle che potevano essere poi successivamente, con la fine del lockdown che è avvenuta diciamo poco dopo, doveva andare a reprimere tutti coloro che appunto portavano avanti una sorta di campagna antistato. E infatti da questo punto di vista è stata questa operazione che è avvenuta appunto il 12 maggio, ciò che viene contestato è il reato associativo, quindi il 270 bis e l'associazione con finalità eversiva di terrorismo, in relazione ad una serie di reati, diciamo scopo, fine, che sono appunto quelli dell'istigazione a delinquere e quindi andare a colpire coloro che fondamentalmente affermano e sostengono di portare avanti determinate lotte e tra l'altro una cosa abbastanza significativa di questo tipo che emerge dall'ordinanza e anche dai testi che poi vengono fondamentalmente inquisiti, cioè, vanno proprio a dire che a colpire chi sostiene di non abbassare la testa e contro lo Stato, anche ovviamente rivendicando determinati tipi di azioni dirette, insomma portando avanti una serie di discorsi anche che andavano a mettere in luce quelle che possono essere determinate pratiche, e questo per quanto riguarda l'istigazione a delinquere. Diciamo che oltre all'istigazione a delinquere come reato fine vi sono tutta una serie di altri reati, fra cui l'imbrattamento, danneggiamenti e anche manifestazioni non autorizzate, ed infatti ciò che emerge poi anche un po' a seguito del riesame, anche ciò che confluisce poi nell'inchiesta, sono anche appunto presidi non autorizzati, come quelli che si sono visti al di fuori del carcere in tutto il periodo insomma antecedente e anche durante il lockdown. L'inchiesta poi di base prende le mosse da invece un episodio specifico, che anche questo messo all'interno appunto come reato fine, che era del risale a dicembre 2018 e del danneggiamento di un'antenna di reti televisive della centralina di questo sito in cui risiede appunto un'antenna ripetitrice, e sul muro di quella centralina vi era appunto è comparsa una scritta in che diceva risvegliare, spegnere le antenne, risvegliare le coscienze, solidali con gli anarchici detenuti e sorvegliati. Ed infatti anche il tema, diciamo, che viene trattato, cioè che è colpito, cioè da questa ordinanza, da questa operazione repressiva che prende il nome di Operazione Ritrovo, è proprio quello della solidarietà, sia nei confronti dei detenuti e dei prigionieri anarchici, sia nei confronti di tutti insomma prigionieri. E cade anche proprio per questo a seguito di ciò che è successo all'interno delle prigioni, e anche per andare a colpire quella che è stata sicuramente anche a livello cittadino una solidarietà sicuramente, come dire,
attiva,
forse non aspettata, attiva, sì, attiva, e che ha coinvolto sì molte persone, e questo è stato anche un po', è stato anche un po' in seguito, nel senso che poi l'arresto dei compagni e delle compagne che sono stati appunto detenuti fino al riesame, e nonché appunto anche gli obblighi delle misure minore date agli altri compagni, sicuramente non hanno spaventato, e questo bisogna dirlo, ed infatti anche la solidarietà nei confronti di questi stessi compagni e compagne è stata molto, molto sentita, e si è anche insomma manifestata in un corteo sicuramente partecipato in città il 30 marzo, che poi è stato il momento in cui anche hanno liberato, è arrivata la risposta dell'esito del riesame, e quindi è coinciso poi con la liberazione dei compagni e delle compagne dal carcere. Ed infatti da questo punto di vista, giusto per finire in relazione a quella che è stata diciamo l'ordinanza e il riesame, di fatto ha annullato il capo del 270 bis, quindi il reato associativo, e anche diciamo i gravi indizi di colpevolezza per quello che era l'unico reato fine, che era quello appunto del danneggiamento delle antenne, e ha mantenuto esclusivamente l'istigazione a delinquere per alcuni, ed infatti alcune compagne e alcuni compagni tuttora mantengono l'obbligo di dimora col rientro notturno, però diciamo che l'impianto generale dell'accusa e dell'ordinanza di per sé, che appunto contestava la finalità di terrorismo per tutti questi atti, anche in relazione agli imbrattamenti o ai danneggiamenti o anche alle manifestazioni non autorizzate, è caduta. I came home from work the other day. I was tired. I just wanted to sit back in my big chair and play a little Xbox, you know, relax a little. Then my wife comes in. She starts telling me I play too much Xbox. I said, what the fuck do you mean? This is just how I relax. Can I just play a little Xbox? Then she says, I saw on Oprah today that guys that play video games don't love their wives. I'm like, motherfucking bitch, fuck Oprah. I don't give a fuck, I just wanna play my video game. I don't give a fuck about Oprah. Oprah ain't got no man. You better worry about your motherfucking self. I just wanna kill some motherfuckers on Xbox. She said, you seem like you have an anger problem. Maybe you need some help. I'm like, bitch, call the police now. Gonna be institutionalized. You come out brainwashed, bloodshot eyes. You won't have anything to say, they'll brainwash you, GC, they wait. I'm not crazy. Institution. You're the one that's crazy. Institution. You drive me crazy. Institution. You put me in the institution. Said it was your solution to give me the professional help to save me from the enemy myself. The other day I go on the internet. I'm just trying to check my email. So I put in my password. It says I have an invalid password. I know my fucking password, so then it says go to customer service. So I get on customer service, I start talking to this dude. This motherfucker sound like he's from India or some shit. He says to me, what's your first dog's name? I don't know what my fucking first dog's name was. What the fuck's the matter with you? I just want my password. Give me my fucking password. So then he ends up giving me my password, and he says, your password has been sent to your email address. I'm like, I can't get in my email address. What about can't get in my email address? Do you not understand, motherfucker? He says, oh my god, it seems like you have an anger problem. You should have that checked out. Ah! I'm not crazy. Institution. You're the one that's crazy. Institution. You drive me crazy. Institution. You put me in the institution. Said it was your solution to give me the professional help to save me from the enemy myself. The other day I'm just sitting alone on lunch break at my job, trying to eat a ham sandwich. Got a little potato chips in the side, a little Kool-Aid. This motherfucker walks up to me and says, are you gonna eat that? Like, yeah, I'm gonna eat that. What the fuck you think I'm gonna do? Shove it up your ass? Do you understand that pork could kill you? Look, motherfucker, pork is
not gonna kill me unless they figure a way to shoot it out of a fucking gun. But I might kill you if you keep fucking with me. He says, hey, calm down, I'm a vegan. Fuck a vegan! I could give a fuck if you eat sawdust, motherfucker. Just step away from my fucking sandwich. He said, do you realize how much sugar is in that Kool-Aid? I said, do you realize how much blood is in the human body? Do you wanna see it, motherfucker? He said, oh my god, you need therapy. You have an anger problem. Ah! I'm not crazy. Institution! You're the one who's crazy. Institution! You drive me crazy. Institution! You put me in the institution, said it was the old solution to give me the professional help to save me from the enemy myself. Suicidal.
Passiamo ora a un aggiornamento e a un breve spunto di riflessione sull'operazione Bialystok. Si può partire dicendo che la notte del 7 dicembre 2017 un ordigno esplode alla caserma dei carabinieri di Roma, San Giovanni, e viene successivamente rivendicato dalla cellula Fai Free, Santiago Maldonado. All'alba del 12 giugno 2020, a distanza di 2 anni e mezzo del fatto, è scattata un'operazione repressiva anti-anarchica condotta dallo Stato italiano, questa volta denominata Operazione Bialystok e orchestrata dal PM Michele Prestipino della Procura di Roma. 5 persone sono state arrestate e trasferite in carcere, 3 sul territorio italiano e 2 all'estero, in Francia e Spagna, mentre altre 2 sono state poste agli arresti domiciliari, varie abitazioni sono state perquisite, tra cui il bencivengo occupato a Roma, col sequestro, tra le altre cose, di materiale cartaceo informatico. L'indagine prende le mosse dall'attacco alla caserma, concentrandosi poi su una presunta cellula romana con base operativa al bencivengo occupato. Partendo da dei percorsi di solidarietà ai prigionieri delle operazioni Scriptamanent e Panico, i ROS sostanziano un'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, ovvero 270 bis. All'interno di questa cornice vengono contestati alcuni reati specifici, quali la redazione di documenti dal contenuto a loro dire istigatorio, saluti e presidi sotto al carcere in solidarietà ai prigionieri, una resistenza a uno sfratto, scritte a tacchinaggi, un furto di cemento, il tutto aggravato dalla finalità terroristica. Viene inoltre contestato il 270-sexies, reato di condotta con finalità terroristica compiuta, citiamo, allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, per la mobilitazione che addetta loro ha favorito il trasferimento di un compagno dal carcere di La Spezia in cui era detenuto per l'operazione Panico. Al di fuori dell'associazione, a un compagno vengono infine contestati degli specifici relativi all'incendio di 3 macchine Eni e Joy. La sentenza di Cassazione rispetto alle misure cautelari ha visto cadere l'associazione con finalità di terrorismo o diversione dell'ordine democratico e l'istigazione per lo scritto dire e se dire, nonché in relazione all'aggravante di aver agito per finalità di terrorismo e diversione dell'ordine democratico contestata agli altri capi di imputazione, rinviando poi per un nuovo giudizio su tali punti a riesame. Conferma invece l'ordinanza per quanto riguarda il capo di imputazione relativo all'azione alla caserma di San Giovanni. Per il compagno accusato dell'attacco alle macchine Eni & Joy annulla l'aggravante di terrorismo ma conferma il reato di incendio. Ricordiamo poi che l'udienza di Cassazione per la compagna arrestata in territorio spagnolo e successivamente estradata in Italia sarà il 16 dicembre. Il riesame del Tribunale delle Libertà ha fatto comunque decadere alcuni aggravanti di terrorismo, ma ha mantenuto la custodia in carcere per tutti i prigionieri e le prigioniere, mentre ha tolto le misure a uno dei compagni domiciliari. Per quanto riguarda la situazione detentiva invece dei prigionieri e delle prigioniere, fin dall'inizio si sono trovati in isolamento nelle sezioni di alta sicurezza dopo aver passato, come tutti i prigionieri in territorio italiano, al loro ingresso in carcere un isolamento totale di 14 giorni a causa del Covid-19, ripetutosi poi ogni qualvolta ci sia stato un trasferimento. Gli sta venendo imposta una censura pressante, quindi a chi volesse scrivere loro consigliamo di farlo attraverso la posta prioritaria. Il processo avrà inizio il 14 dicembre 2020 e molto probabilmente in videoconferenza, quindi negando loro la possibilità di vedersi e vedere i propri compagni. Rispetto ai colloqui con familiari e persone care, la situazione rispecchia quella generale, cioè che i colloqui, a causa dei decreti relativi alla pandemia, si svolgono solo attraverso brevi telefonate settimanali, generalmente di 10 minuti, e videochiamate. Condividiamo poi alcune riflessioni fatte per questo intervento radio, dicendo che a primo acchito sembrerebbe che l'impianto accusatorio di questa inchiesta abbia fatto un passo in avanti in materia di repressione, perché diciamo che le pesanti condanne per reati associativi, sferrate in primo grado lo scorso anno ad alcuni compagni e compagne inquisiti per Scrip da Manent e confermate poi nel recente processo d'appello, così come quelle per il primo grado del processo per l'operazione Panico, sembrano essere utilizzate come precedente funzionale a incasellare per meglio reprimere i gruppi anarchici. Non è più necessaria una suddivisione rigida di ruoli gerarchici o la continuità nei rapporti o l'effettiva pericolosità di reati specifici per dare corpo ad un'associazione sovversiva. Ciò che conta in questo caso è l'esistenza di una tensione comune, solidale alle persone detenute, lettere, saluti al carcere, eccetera, eccetera, la capacità di elaborare scritti in cui si ribadiscono i temi fondamentali del pensiero anarchico, ritenuti in modo morboso dagli inquirenti come appannaggio esclusivo della FAI e di presunti ideologi ed il potenziale rischio che a degli iscritti conseguono delle azioni. E se per la retorica democratica della libertà di espressione il pensiero anarchico non potrebbe essere messo di per sé sotto inchiesta, ecco che viene stilata un'opinabile anarchia buona in contrapposizione ad un'anarchia cattiva, che viene accusata di rivendicarsi delle pratiche illegali, violente, e che attivamente sostiene i compagni e le compagne prigioniere nelle maglie dello Stato. Suddivisione tra buoni e cattivi, che altro non è che una metodologia sbirresca usata per meglio reprimere le realtà anarchiche e al contempo tenere integra la parvenza democratica della legge. Di pari passo, con l'aumento di applicazioni di misure preventive nella galassia anarchica, come ad esempio la sorveglianza speciale, sembra che per supplire alla mancanza di prove indiziarie assuma sempre maggiore importanza anche in campo repressivo e quindi non solo preventivo, il profiling delle individualità anarchiche, ovvero la permanente sorveglianza di queste con speciale attenzione ad iniziative pubbliche e compagni e le compagne con cui si intrattengono rapporti o i posti che si frequentano. Con il fine poi di dare corposità ad una presunta pericolosità sociale del soggetto, quindi prescindendo dall'attribuirgli responsabilità specifiche. In un contesto come quello attuale, sempre più depurato dal dissenso di pace tecnologica e unità nazionale, di paura del contagio, di implementazione del controllo territoriale e distanziamento sociale, non stupisce più di tanto che tra i principali bersagli di questa inchiesta vi siano azioni che osano attaccare l'autorità, la caserma dei carabinieri e il business del car sharing targato ENI. Azienda questa che ha ben altri interessi strategici altrove, col suo corollario di morte e sfruttamento, mostruoso fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana che con ogni evidenza per lo Stato è essenziale tutelare. Ne stupisce che, come del resto spesso accade, ad essere messo sotto accusa siano relazioni umane forti e paritarie, amicizie, condivisioni di idee, sperimentazioni di spazi comuni occupati senza mediazioni, incontri e iniziative sottratte alla logica della produzione e del consumo, pensiero critico che si materializza in documenti scritti che circolano per fornire ulteriori spunti di riflessione e di azione. In un mondo che non concepisce più tutto ciò, è più semplice per i tutori dell'ordine vaneggiare su basi operative, sodalizi criminosi, fogli clandestini, ideologi e via dicendo, mutuando un linguaggio repressivo che affonda le sue radici in ben altri passati momenti di conflittualità sociale. Al di là di quello che le guardie tentano maldestramente di descrivere, quello che qui viene messo sotto inchiesta è il pensiero anarchico, un pensiero potenzialmente pericoloso che tra mille sfaccettature non può che abbracciare la distruzione dello Stato e lo sradicamento di ogni forma di autorità e che non può prescindere dalla solidarietà a tutti quei ribelli che sono o sono stati prigionieri per aver lottato. Ricordiamo che tra il mese di ottobre e novembre Francesca ha portato avanti uno sciopero del carrello e della spesa, anche in solidarietà alle richieste di trasferimento di altri prigionieri sottoposti a condizioni di detenzione particolarmente insostenibili, dovute al regime di 14 bis e alla detenzione nella sezione protetti, e in solidarietà ad una compagna in sciopero della fame come protesta contro il secondo provvedimento di censura da cui era stata colpita. Anche nell'alta sicurezza del carcere di Terni è stato fatto uno sciopero del carrello e della spesa in solidarietà a Natascia. Concludiamo riaffermando l'importanza di far sentire la nostra vicinanza per spezzare l'isolamento che il carcere impone.
Sabato 28 novembre è cominciato il processo a carico di Kwan, un compagno anarchico detenuto nel carcere di Terni da più di un anno e mezzo in regime di alta sorveglianza. Le accuse a suo carico sono molto pesanti, in particolare una è anche profondamente infamante. Kwan è infatti accusato di strage. L'azione incriminata è un doppio ordigno, uno esploso e l'altro no, avvenuta il 12 agosto del 2018 alla sede della Lega di Villorba, in provincia di Treviso. Per quell'azione, lo stesso giorno dell'arresto di Kwan, avvenuto il 22 maggio del 2019, viene arrestato anche il Manu, sempre nei dintorni di Brescia, e viene accusato di favoreggiamento personale, procurato in osservanza della pena, recidiva, più l'aggravante del terrorismo. In pratica l'accusa sostiene che Kwan sarebbe l'autore di Villorba, Manu il suo complice nell'azione e complice anche nella latitanza. Quindi in primo grado la sentenza conferma i capi di imputazione tranne la recidiva e Manu è condannato a 3 anni e 2 mesi. Ma in secondo grado, a luglio di quest'anno, le accuse, tranne la procurata in osservanza di pena, cadono e Manu viene condannato a 10 mesi e gli viene addirittura concessa la condizionale. Quindi l'unica cosa che l'accusa riesce a provare è che Manu avrebbe dato una mano a Kwan durante la latitanza. Quindi, tralasciando che nel frattempo Manu si è già fatto 14 mesi, di cui più di 9 in carcere, la notizia è che sostanzialmente c'è un'assoluzione del Manu per i fatti di Villorba e per cui ora l'unico indagato è Kwan. Quan è quindi accusato di associazione con finalità di terrorismo, attentato con finalità di terrorismo e strage. Secondo quanto si evince dai faldoni della procura, il tentativo sarebbe quello di individuare in Quan l'autore dell'azione e di ascrivere questa azione ad una associazione terroristica con a capo Alfredo Cospito. Nel caso dell'azione di Villorba in particolare, Cospito non sarebbe solo l'ideologo di un'associazione terroristica, ma addirittura sarebbe il mandante dell'azione. La procura, afferma che dal carcere, attraverso un'intervista rilasciata al giornale anarchico Vetriolo, Cospito avrebbe indirizzato i suoi sottoposti, tra cui in questo caso quindi anche Juan Sorroche, a compiere degli attentati. Quindi, alla solita vecchia teoria della struttura gerarchica, da sempre cara alle procure italiane, qui c'è anche la variabile, sempre dedotta dalla procura dall'intervista a Cospito, che anche le azioni non rivendicate o compiute dal singolo possono rientrare, o meglio, rientrano nelle modalità dell'associazione e quindi a queste si può affibbiare il 270. Quindi è un modo come un altro per portarsi a casa una condanna per 270. E nel caso di Quan, dell'azione contro la Lega di Treviso, questo rende ancora più cupa e orrorifica la ricostruzione, che è una ricostruzione fatta in aula davanti ad una giuria popolare. E già perché per il reato di strage è prevista la corte d'assise e quindi ci saranno, ci sono, perché ci sono già stati, già durante l'udienza del 28 di novembre, dei giudici popolari di Treviso, dove penso che a votare Lega ci sia un'alta percentuale di popolazione, quindi giudici che devono giudicare l'imputato di due bombe contro una sede della Lega. E l'imputato è anarchico, un punk spagnolo, nato a Girona, vissuto con gli Zingari, senza fissa dimora, no TAV, antirazzista, con già anni di tensione alle spalle. Probabilmente basterà questa narrazione a far decidere la giuria popolare per una condanna. L'evidenza del nastro da cantiere con più di 20 fogli manoscritti recanti la scritta bomba, ritrovati sul luogo dell'attentato dalle forze dell'ordine, richiamate dalle rivendicazioni arrivate delle serie di giornali e dei siti di controinformazione, ecco, il ritrovamento di queste foglie con su scritto bomba, che sono un evidente tentativo di chi ha compiuto l'azione di non fare vittime innocenti, sarà probabilmente aggirata con qualche escamotage da parte dell'accusa. E i primi, insomma, tentativi di aggirare questa evidenza sono già accaduti durante la prima udienza in cui il presidente della giuria popolare, che è insomma un togato vero di professione e non un cittadino prestato all'ingiustizia di Stato, ecco, questo presidente della giuria nella scorsa udienza ha chiesto che in una delle prossime udienze già fissate per il 19 dicembre e per il 23 gennaio venga ascoltata come testimone, come teste, la donna delle pulizie. Probabilmente il tentativo sarà quello di provare che la donna delle pulizie poteva essere, insomma, uccisa da questi ordigni. Ecco, quale vittima sacrificale più azzeccata della donna delle pulizie? Volendo fare dell'umorismo, si sa che i punks adorano lo sporco, quindi perché non far saltare in aria le portatrici di candeggina e Chantecler? No, a parte che si tenta di ridere per non piangere, questa è un'accusa abbastanza agghiacciante. E se pensiamo all'accusa di strage, alla parola strage, pensiamo alle stragi di Piazza Fontana, di tutte le stragi di Stato, con mano fascista, dei servizi segreti che hanno costellato la storia di questo paese, E ancora di più se pensiamo alla strage del marzo di quest'anno nelle carceri italiane per mano della polizia, che ha ucciso i detenuti in rivolta per le condizioni che da sempre si vivono all'interno delle carceri italiane ed in particolare per la situazione che si è venuta a creare dopo l'esplosione della cosiddetta epidemia di coronavirus, ecco, questa accusa diventa ancora più insopportabile. Quindi il 28 novembre, in occasione dell'inizio del processo a carico di Juan Sorroque, ci sono stati due presidi, uno a Treviso davanti al Tribunale e uno a Terni, sul lato sinistro del carcere, dove è possibile comunicare con i detenuti, perché Juan era in videoconferenza, quindi non è stato possibile comunicare con Juan, perché oltre a essere in videoconferenza è comunque in una sezione, la S2, che non affaccia sulla strada e che non è raggiungibile sonoramente, diciamo, dall'esterno del carcere. Speriamo che Radio Carcere gli abbia fatto arrivare i nostri saluti e la nostra solidarietà. Infine volevo ricordare le date delle prossime udienze per questo processo, che sono già state fissate al 19 dicembre e il 23 gennaio. Un'ultima cosa vorrei giusto ricordare: le iniziative di solidarietà portate avanti dai compagni detenuti, come per esempio quella di Juan e Nico, arrestato per l'operazione Bialystok e in sezione con Juan, che si sono adoperati per portare solidarietà dapprima con uno sciopero del carrello della spesa a Davide Delogu e a Giuseppe Bruna, e che poi hanno iniziato uno sciopero della spesa in solidarietà a Natasha Savio, rinchiusa nel carcere di Piacenza, che aveva intrapreso a fine ottobre uno sciopero della fame poi durato 2 settimane circa contro la censura e il rallentamento della sua posta. Ecco, volevo soltanto, insomma, nominare questi gesti di solidarietà, che penso che abbiano bisogno di un dibattito per essere affinate, che però vale la pena di nominare, perché sono iniziative di lotta, di protesta, sono delle indicazioni, insomma, uno sprone da parte dei nostri compagni detenuti, che invito tutti a raccogliere.
Dottorai, dottorai, che tengo un fegato, un pancreas, mi fa male, non capisco niente, ma ci va dando di spike, pare un fratisciame brusurillo, ma come mai ci fa?
Beh, ma questo è un chiaro sintomo di citrosi pallida.
Ma mo con mamma metterò a no?
Beh, l'unica soluzione è la rianimazione diretta.
Ah, gico voi, via.
È finita. Oh, è finita. È finita. La puntata. No, è finita la puntata numero 3 del secondo ceppo di Carogna Virus. No, è finita. È finita anche questa. Arrivederci alla prossima puntata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Neanderthal. Hai fatto nome, peccato, è andata benissimo.